Esteri, Di Maio promette rinnovata attenzione all'Africa. Somalia ancora nel caos, Birmania stanno per parlare le armi. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Sono arrivate ieri sera all'aeroporto di Ciampino le salme dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in un attacco nella Repubblica Democratica del Congo.
Now, Myanmar's military are calling it anarchy, but demonstrators have turned out in greater numbers than before.
It's created a political crisis and raised tension in the capital Mogadishu, that's slowly recovering from 3 decades of conflict.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo Lontano. Anche quest'oggi volgeremo con voi lo sguardo al di fuori dei confini italiani. E lo faremo con la squadra: Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni e in regia Valeria Bernardi. 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti. Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Facebook, la pagina è Nessun Luogo Lontano, trattino, Radio 24. Quest'oggi nell'audizione alla Camera il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha promesso rinnovata attenzione della politica estera italiana anche all'Africa, considerato un continente cruciale. Ma sarà davvero così e in che modo sarà cruciale per la futura politica estera italiana? Nel frattempo, in un'ex colonia italiana, la Somalia, va avanti il caos politico. Vi daremo conto dell'ultima concitata settimana che ha visto addirittura una serie di sparatorie infernali nel centro di Mogadiscio, una manifestazione non autorizzata contro il governo che si è trasformata sostanzialmente in un episodio di guerra civile a tutti gli effetti. E poi torneremo in Birmania, perché secondo molti analisti e secondo molte fonti, avrete naturalmente come sempre le voci dal campo, da Yangon in particolare, siamo a un passo dall'utilizzo della forza repressiva violenta da parte dell'esercito. Già ha fatto almeno 3 morti, ma la sensazione che si ha è che potrebbe esserci una repressione ancora peggiore. Con i nostri ospiti cercheremo di capire lo stato dell'arte della politica in questo momento in Birmania. Il tutto lo sapete non prima di aver sfogliato i nostri dossier internazionali. Il primo ci fa riaprire quello tutto dedicato al Niger. Secondo i primi risultati pubblicati ieri, Mohamed Bazoum, ministro degli interni uscente, delfino dell'ex presidente Issoufou, avrebbe vinto il ballottaggio, 55.75%, mentre Mahamane Ousmane avrebbe raccolto il 44.25% dei voti. Ousmane ha già contestato il risultato delle elezioni, ha parlato di brogli, ma non ha fornito alcuna prova a sostegno di queste affermazioni. Immediatamente, purtroppo, come era facilmente immaginabile, si sono verificati episodi di protesta con i sostenitori di Ousmane che hanno manifestato il loro dissenso e le forze di sicurezza che sparava gas lacrimogeni per la dispersione. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse puntate, il voto di domenica è stato peraltro macchiato dal sangue di 7 membri della commissione elettorale uccisi quando un ordigno esplosivo ha colpito la vettura sulla quale viaggiavano. Breve ricapitolazione: il Niger è un paese cerniera fondamentale, snodo di tante rotte migratorie, c'è un contingente italiano, militare italiano, c'è la presenza dell'Unione Europea, sono arrivati tanti fondi e soprattutto fa parte di quella zona del Sahel in cui varie infiltrazioni jihadiste oramai stanno creando quello che, secondo molti, oramai a tutti gli effetti, un califfato nero sui generis. Ci spostiamo sempre nel Sahel, ma andiamo in Mali. 2 soldati maliani sono stati uccisi, altri 7 feriti in un'imboscata nella regione di Mopti, siamo nel Mali centrale. Lì gli attacchi dei jihadisti sono davvero all'ordine del giorno. Intorno alle 14 una missione della 53esima compagnia di intervento rapido era partita da Sévaré per Konna, vittima appunto di imboscata da parte di gruppi terroristici armati. Questo lo riferiscono i militari sui canali social network appunto di Bamako. Dallo scoppio nel 2012 delle ribellioni, prima quella Tuareg separatista voleva l'indipendenza da Bamako, poi gli jihadisti, e lì il Mali è sprofondato in un caos che poi si è allargato, ripeto, Niger, Burkina Faso, Chad, ed è quello l'obiettivo, fra l'altro, della missione della prossimo invio di corpi speciali, di forze speciali italiane, di cui vi abbiamo dato conto in passato. Ancora Africa, ancora sangue, ai noi, in Nigeria, un attacco straordinario, nel senso più stretto del termine. Erano parecchi anni che la capitale Maiduguri non veniva colpita in maniera così violenta da Boko Haram. il suono di Maiduguri alle 5:45 di ieri era esattamente questo.
Mannari avanare.
Mannari.
Innalillahi wa inna
La gente che fugge prova a prestare soccorso ai feriti, almeno 10 morti e 60 feriti, vari quartieri colpiti nella capitale dello stato del Borno. Attacco iniziato, dicevo, alle 5:45 del pomeriggio, siamo nel nord-est della Nigeria, un territorio che era stato preso e tenuto ben saldamente in mano da Boko Haram, poi rintuzzato dall'intervento dell'esercito federale. Pensate, i missili o le granate, ancora non si è capito il tipo di dispositivo utilizzato, sono finite sostanzialmente appena dietro il palazzo dello Shehu, che chi conosce Maiduguri, i pochi immagino, ma è proprio il cuore di Maiduguri. Di fronte c'è un campo da calcio e ancora di fronte c'è una moschea, tant'è vero che molti dei feriti sono proprio giovani bambini che stavano giocando a calcio in quelle ore. È arrivata anche la rivendicazione, forze di sicurezza che stanno provando a ripulire i dintorni e i sobborghi attorno proprio alla capitale Maiduguri. E come avete sentito dal GR, un altro attacco, andiamo in Nord Kivu, un poco più a nord, lì dove ha trovato la morte l'ambasciatore Attanasio. Siamo nella zona di Beni. Fate conto che se Attanasio ha trovato la morte a 25 km da Goma, lì bisogna procedere ancora più a nord per parecchie ore di viaggio. Lì è un altro gruppo militare, un altro gruppo armato, si chiamano ADF NALU, sono ugandesi islamisti, 11 morti nell'attacco di ieri. Pensate, gli attacchi lì sono così frequenti che secondo gli ultimi calcoli, dal novembre del 2019 nella sola zona di Beni sono morti 1.013 civili. E poi la cronaca ci porta in Germania e ci restituisce quello che è probabilmente un tassello di giustizia e di verità. E sto parlando dei dossier siriani, in particolare di quelle che sono state le nefandezze del regime, soprattutto all'interno delle prigioni. Un tribunale di Coblenza ha condannato un ex agente dei servizi di Damasco a 4 anni e mezzo di carcere per complicità in crimini contro l'umanità. È il primo processo per torture commesse dal governo del presidente siriano Bashar al-Assad. L'imputato, il condannato oramai a questo punto, è Iyad al-Gharib, 44 anni, è stato appunto riconosciuto colpevole di crimini e aver contribuito ad arrestare i manifestanti e portarli in un centro di detenzione a Damasco. Era l'autunno del 2011, da pochi mesi le piazze siriane si erano sollevate. I pubblici ministeri tedeschi hanno invocato il principio della giurisdizione universale, che consente di perseguire crimini di guerra commessi da stranieri in altri paesi. Pensate che Gharib aveva disertato poi nel 2012, era fuggito e si era presentato come rifugiato alle autorità tedesche, salvo poi essere riconosciuto da altri siriani in territorio tedesco che non credevano ai loro occhi nel vedere un presunto collega rifugiato a fianco a loro, quando in realtà era un seviziatore. E poi fra i vari dossier c'è quello che ha a che fare con quella che abbiamo definito la geopolitica del vaccino. Vi abbiamo spesso parlato dell'iniziativa multilaterale COVAX, che è quella che molte organizzazioni internazionali spingono e propugnano come vera unica soluzione per far arrivare il vaccino anti-Covid anche in quei paesi più diseredati. Ebbene, il Ghana oggi ha ricevuto il primo carico di vaccini grazie proprio a questa iniziativa multilaterale. L'ha dichiarato l'UNICEF, esprimendo evidentemente gioia e partecipazione. Il carico era arrivato da Mumbai e nella dichiarazione si aggiunge che 600.000 dosi di vaccini AstraZeneca Oxford prodotti dall'indiano Serum Institute sono parte di una tranche iniziale di consegne dirette a vari paesi di basso e medio reddito. Secondo vari media locali, il paese, quindi il Ghana, ha autorizzato anche vaccini prodotti in India e il russo, lo Sputnik V. Questi sono i nostri dossier internazionali, sono fatti, spunti, notizie che arrivano dai quattro angoli del globo, saranno le prossime puntate qui a Nessun Luogo Lontano. Adesso però apriamo il primo capitolo che riguarderà la futura politica estera italiana.
Dobbiamo onorare questi nostri eroi stringendoci attorno alle loro famiglie e alla loro memoria come comunità nazionale e come istituzioni, non risparmiando alcuno sforzo per arrivare alla verità sulla loro tragica fine e rafforzando l'impegno e l'attenzione per l'Africa, un continente cruciale per gli equilibri del mondo.
Così il ministro degli esteri Luigi Di Maio, in audizione alla Camera questa mattina abbastanza presto, ha raccontato, oltre al doveroso minuto di cordoglio, di silenzio, l'applauso per onorare i due italiani caduti, ha ricordato la dinamica di quello che sarebbe, secondo per il momento fonti esclusivamente congolesi evidentemente, quello che è accaduto, che non si discosta molto da quello che abbiamo ricostruito fino alla puntata di ieri. Naturalmente l'altro italiano sopravvissuto, il vicepresidente della missione del PAM lì, quando potrà parlare sicuramente potrà dare notizie e informazioni molto più utili. Ci sono i carabinieri del ROS che stanno in questo momento iniziando le loro investigazioni, ma come abbiamo detto ieri e come ho sentito anche in aula, sarà un'indagine particolarmente complessa. Ci sono tante barriere da superare, quella culturale, quella linguistica direte voi è agilmente superabile, ma soprattutto la conoscenza del contesto per capire meglio quali gruppi potrebbero essere stati, chi sono i responsabili, quali altre responsabilità si debbono addebitare e soprattutto a chi. Tra le rinnovate attenzioni che l'Africa dovrebbe ricevere c'è sicuramente il Corno d'Africa, in particolare la Somalia, questo anche per ragioni evidentemente storiche. C'è un passato coloniale italiano e, se vogliamo, c'è anche una responsabilità morale nel tenere un occhio possibilmente di riguardo non compassionevole e non neocolonialista su quello che sta accadendo in Somalia. Ebbene, quello che sta accadendo è il caos più totale, ma quel paese del Corno d'Africa, funestato da guerre civili ormai da troppi decenni, ci ha abituato a questo, tanto che si è riunito il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, era due giorni fa, per discutere proprio della situazione dell'ex colonia italiana. C'è un problema di assistenza umanitaria, c'è un problema di elezioni, perché in questo momento il presidente, il leader detto Farmaggio, è sostanzialmente decaduto e non si riesce a trovare un accordo per andare alle urne. I vari leader regionali sostanzialmente non si stanno sedendo a un tavolo. Poi c'è il problema, il piano della sicurezza. Pensate che poche ore fa un tentato attacco kamikaze proprio nel centro di Mogadiscio è stato disinnescato grazie alla prontezza degli uomini delle forze di sicurezza. L'attentatore ha poi provato a lanciare il giubbetto pieno di esplosivo verso gli uomini appunto delle forze di sicurezza somali. E ancora una volta, anche qui, la quotidianità in Somalia. E a poco sta servendo, o quantomeno non sufficientemente, la presenza dell'AMISOM, che è una missione dell'Unione Africana con i cosiddetti caschi verdi, per distinguerli appunto dai caschi blu delle missioni ONU in altri paesi. Ebbene, i caschi verdi, soprattutto ugandesi o tanzaniani, rintuzzano in qualche modo gli attacchi di Al-Shabaab, e qua apriamo l'altro terzo capitolo, l'altro tassello per completare il mosaico, che riguarda la presenza di militanti, di milizie islamiste. Sono varie anime, ma le racchiuderemo sotto questa etichetta appunto Al-Shabaab, che da tempo minacciano lo Stato e, pensate, negli anni scorsi addirittura erano arrivati a mangiarsi fette intere della capitale, tanto che pochissimi quartieri, parlo del 2009-2011, erano sostanzialmente agibili e accessibili. Peraltro, il gennaio del 2021 segna i 30 anni dalla deposizione di Siad Barre. Poi ci sono state le corti islamiche, Al-Shabaab, la partenza delle truppe italiane, di quelle statunitensi. Immagino molti di voi avranno visto il film celebre hollywoodiano Black Hawk Down, che dà un'immagine molto vivida. È girato in Marocco, ma dà un'idea di Mogadiscio durante la guerra che è molto molto efficace. Qual è il bilancio degli ultimi 30 anni in Somalia? Che cosa è andato storto? Per molti, per quasi tutti, è uno stato fallito. Andrea Macchioni ha raggiunto Samuel Getachew, che è giornalista per The Reporter Ethiopia, CNN, The Africa Report. Sentite il suo bilancio con un occhio alla storia.
Well, as you mentioned, it's been 30 years since the end of or the overthrow of the former president Siad Barre in Somalia.
Sono passati 30 anni dalla deposizione dell'ex presidente Siad Barre in Somalia. Da allora ci sono stati tantissimi tentativi di stabilizzare il paese, ma dal 1991 non c'è stato praticamente alcun vero governo. L'Unione Europea ha investito molte risorse in Somalia, spinta da diversi interessi. Gli Stati Uniti hanno una base nel paese, mentre durante il governo di Meles Zenawi in Etiopia, l'esercito etiope si è impegnato in Somalia contro Al-Shabaab. Purtroppo la Somalia non è mai riuscita a esprimere il proprio potenziale e la coesistenza pacifica delle diverse anime del paese non esiste più. I tanti episodi di violenza hanno portato alla totale assenza di investimenti stranieri e la Somalia non fa altro che produrre rifugiati. La Somalia non sembra capace di vivere in pace e in questo contesto le elezioni di quest'anno sono state posticipate a causa delle tensioni etniche che dividono il paese. Ogni clan controlla una parte diversa della Somalia e ha i propri interessi specifici. Purtroppo non sembra che ci siano le condizioni per un miglioramento della situazione e per una coesistenza pacifica delle diverse etnie del paese. Ormai non ci sono più speranze. Questa è la Somalia che il mondo ha ormai imparato ad accettare.
Is not there anymore, and that is the Somalia that the world has become to accept.
L'affresco a tinte particolarmente fosche ci arriva da Samuel Getachew, un giornalista di Reporter Etiopia, CNN, di Africa Report. L'ha raggiunto Andrea Macchioni per cercare di fare il punto anche sugli ultimi giorni molto convulsi che hanno scosso la capitale Mogadiscio. 349-238-6666 per voi. 349-238-6666 per voi, scusatemi, ho avuto un lapso sul numero, evidentemente ripetuto più e più volte. E per i vostri messaggi, dicevo, i turchi del loro passato coloniale se ne infischiano. Mi viene in mente, gentile ascoltatore, rispetto alla attenzione o disattenzione rispetto al proprio passato, che magari è da stigmatizzare e da redimere, un vecchio somalo a Mogadiscio mi disse: voi italiani siete come il vento, arrivate e andate via. Torniamo però a Samuel Getachew, cioè la stretta cronaca che ha visto protagonista la capitale della Somalia. Venerdì, infatti, vi dicevo, c'è stato uno scontro a fuoco tra gli uomini armati dell'ex primo ministro Hassan Ali Keire e le forze governative. Una manifestazione che non era autorizzata. D'altra parte è piuttosto bizzarro che una manifestazione non autorizzata abbia anche elementi armati al suo interno e finisca evidentemente a pallotto e contro i governativi. Poi sempre venerdì, Farmaggio, il presidente avrebbe dovuto incontrare i leader regionali proprio per dirimere questa questione elettorale e il meeting non è mai avvenuto. La voce di Samuel Getachew.
What happened in Somalia on Friday, a gunfight between the forces or those loyal to the former prime minister Prime Minister Hassan Ali.
Venerdì c'è stato uno scontro a fuoco tra gli uomini armati dell'ex ministro Hassan Ali e le forze governative. In Somalia questi tipi di violenze stanno diventando la norma. Ci sono molti soldati fedeli non allo Stato come istituzione, ma ai singoli politici e ai funzionari governativi. Situazioni simili sono già accadute e molte persone sono morte in scontri di questo tipo. L'aspetto importante negli episodi di venerdì è che sono avvenuti poco prima dell'incontro tra il primo ministro e i leader regionali. Lo scopo della riunione era risolvere l'impasse elettorale nella quale la Somalia si trova. Le violenze scoppiate venerdì mattina, che hanno causato anche dei morti, mostrano come le tensioni etniche siano ancora molto forti nel paese. Questo perché ogni clan vuole i propri rappresentanti politici al governo. Diventa quindi inevitabile che questa situazione rallenti i negoziati per l'organizzazione di nuove elezioni in Somalia.
Le sfide della Somalia, paese importantissimo nel Corno d'Africa, si affaccia su un tratto di mare che è anche transito di vari commerci internazionali, funestato dalla presenza degli islamisti di Al-Shabaab, segnato da una presenza internazionale che ha dovuto sostanzialmente in fretta e furia levare le tende perché il teatro era troppo ostile. Ne hanno fatte le spese, lo conoscete la storia recente, naturalmente anche gli italiani, ne ha fatte le spese anche una collega alcuni anni fa. La Somalia, il Corno d'Africa, staremo a vedere se vi sarà un cambio di passo anche da parte della Farnesina nell'attenzione a questi territori su cui una volta, lo ricordiamo ancora una volta, abbiamo messo piede con abiti diversi. Dopo le parole, la voce di Samuel Getachew, giornalista, un collega che lavora per CNN ma anche The Reporter Etiopia e di Africa Report, vi faccio sentire la voce di Abdoulaye Hourie, analista politico e il consigliere del ministro degli interni somalo, il quale puntualizza un aspetto: qual è il dissidio, qual è la frattura tra Mogadiscio ma anche i leader regionali di Jubaland e Puntland. Sentite.
Sì, le elezioni in Somalia sono state posticipate e questo ha causato anche il ritardo delle elezioni presidenziali che si sarebbero dovute svolgere l'8 febbraio scorso.
Ci sono diverse ragioni che hanno causato questa situazione. Il governo aveva originariamente pianificato di svolgere le elezioni sulla base di una testa, un voto, ma due stati federali, il Jubaland e Puntland, hanno contestato questa decisione dicendo che non è possibile metterla in pratica in questo periodo e quindi hanno optato per una forma simile a quella usata nel 2016, ovvero usando un sistema elettorale indiretto. Un accordo è stato siglato tra il governo federale e i rappresentanti regionali lo scorso 17 settembre, ma da allora c'è stato un contenzioso su come applicare l'accordo stesso. Ad essere sincero, credo che la responsabilità di questa impasse politica siano da attribuire a entrambe le parti. Sembra infatti che alcuni membri della commissione elettorale scelti dal governo facciano parte delle forze di sicurezza, ossia funzionari pubblici filo governativi. Questo li rende ovviamente imparziali e non adatti al ruolo che devono ricoprire. Dall'altro lato, invece, i due stati regionali hanno ritardato la nomina dei propri membri della commissione perché sostengono i candidati dell'opposizione. Per ora, gli attori coinvolti non sono stati capaci di risolvere questa disputa che si sta trascinando ormai da mesi. Nel frattempo è sorto un altro motivo di contenzioso nello stato di Jubaland. All'interno dello stato federato si trova la regione di Gedo, dove la maggior parte della popolazione è contraria al presidente del Jubaland. Il governo federale ha preso quindi il totale controllo di questa regione. Il presidente del Jubaland, però, sostiene che per garantire delle elezioni giuste e legittime, lo stato di cui è presidente deve tornare in controllo della regione di Gedo. Queste sono alcune delle tante ragioni per cui le elezioni sono state rimandate.
Questa è la voce di Abdoulaye Hourie, analista politico e consigliere al Ministero degli Interni somalo. Tra pochissimo però, visto che alcuni ascoltatori si dividono sostanzialmente, battezzando l'assenza italiana da un lato come miopia, saremmo dovuti rimanere e forse con un po' di lungimiranza e di visione avremmo avuto un piedino nel Corno d'Africa e avremmo curato meglio gli interessi nella zona, diventando un vero e proprio perno anche della geopolitica. Qualcun altro, in maniera sconsolata e mi sembra anche un po' scomposta e improvvida, dice: facile dire siete come il vento e andate via, poi però se stiamo lì ci sparate addosso, arrangiatevi tra loro. Questo è un po' il senso di uno dei tanti messaggi. La realtà è molto più complessa, ma è superata dagli eventi, in questo caso quello che stiamo dicendo, perché Emirati Arabi Uniti, Qatar e Turchia hanno già messo il piedino in Somalia. Perché? È perché è conveniente la borsa.
Nessun luogo è lontano.
Ancora buona giornata, ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. In questa prima pagina di Nessun luogo è lontano vi sto dando il quadro di quello che sta accadendo in Somalia, un territorio, un'ex colonia italiana. Proprio qualche ora fa il ministro Luigi Di Maio, esprimendo il cordoglio e il dolore per la perdita dei due nostri connazionali morti in Nord Kivu, ha detto qualcosa di nuovo, perché secondo il ministro degli esteri, secondo la Farnesina, l'Africa deve ritornare centrale anche nella politica estera italiana. E allora vi stiamo raccontando quanto complessa sia la politica estera somala, anzi scusate, la politica interna somala, dossier sui quali la Farnesina in un rinnovato slancio evidentemente dovrebbe porre ancora maggiore attenzione. È molto difficile muoversi in Somalia, anche perché, come vi dicevo, se qualcuno fa un passo indietro, qualcun altro invece fa più di un passo in avanti. Il giornale di East African afferma che sostanzialmente dietro a questo contenzioso che c'è fra, lo avete sentito, il governo centrale di Mogadiscio e i vari leader regionali, c'è a tutti gli effetti una guerra per procura. Coinvolti sono il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti. Doha sostiene Mogadiscio e Abu Dhabi parteggia per i leader regionali. E poi c'è la Turchia, ancora una volta. E scusate, fatemi essere prosaico, ce la ritroviamo anche lì. Sentite cosa ne pensa Abdoulaye Hourie, che è analista politico proprio per il ministro degli interni somalo.
Sì,
attualmente in Somalia sta avvenendo una sorta di guerra per procura, iniziata con l'imposizione dell'embargo al Qatar da parte degli altri paesi del Golfo. Il Qatar è un importante sostenitore dell'attuale presidente Abdullahi Mohamed Farmaggio, mentre gli Emirati Arabi Uniti sostengono i candidati dell'opposizione e i leader degli stati del Jubaland e del Puntland, che sono in contrasto con il governo centrale di Mogadiscio. Riguardo alla Turchia, si può dire che Ankara non è realmente coinvolta in queste dinamiche politiche e si occupa principalmente di formare e addestrare le forze armate somale. La maggior parte del supporto politico e soprattutto economico all'attuale governo federale proviene dal Qatar. Gli Emirati Arabi Uniti, con il loro sostegno ai candidati dell'opposizione, stanno destabilizzando il paese, come nel caso delle ultime manifestazioni di venerdì scorso. I leader dell'opposizione, che sono scesi illegalmente nelle strade di Mogadiscio, sono finanziati dagli Emirati. Gli Emirati hanno deciso che il governo somalo è il loro alleato e faranno di tutto per sbarazzarsi dei politici ostili e destabilizzare il paese. Un altro paese coinvolto nella guerra per procura in Somalia è il Kenya. Al momento tra i due paesi ci sono dispute sui confini marittimi, dato che Nairobi rivendica una buona parte delle acque somale. L'attuale amministrazione in Jubaland è de facto sotto il controllo del Kenya, che ha inviato nello Stato federato anche un contingente militare. Il governo federale di Mogadiscio non ha alcun controllo in Jubaland, fatta eccezione per la regione di Gedo, appunto, dove si sono verificati scontri tra le forze federali e quelle regionali. Il Kenya fornisce regolarmente armi alle forze statali del Jubaland, mentre gli Emirati Arabi Uniti forniscono sostegno economico al fine di destabilizzare la Somalia.
Questa è la voce di Abdullahi Urie, analista politico e consigliere al ministro degli interni somalo. Un po' di messaggi al 349-238-6666. Qualcuno stigmatizza la possibilità dell'Italia di contare qualcosa su quei teatri, troppi problemi al suo interno. Qualcun altro: in Somalia non ci sono già gli arabi, ha risposto credo in maniera molto efficace Urie, Emirati Arabi Uniti e Qatar. L'ascoltatrice ricorda che il porto è stato costruito proprio da loro. Altri ascoltatori, sempre 349-238-6666. Nigeria, Eritrea, Somalia sono allo stato attuale quanto di peggio si possa trovare in Africa come situazione economica, sociale e politica. Temo che sarebbe stato meglio per noi e per loro che l'Italia avesse mantenuto una presenza importante, ma non solo di facciata. Così Manuel da Bergamo. Torneremo sicuramente sul tema, qui a Nessun Luogo Lontano. Adesso però, con la nostra usuale copertina, quella curata da Valentina Ternullo e Valeria Bernardi, giriamo mezzo mondo sostanzialmente, perché andiamo in Birmania.
Aderisco a queste proteste perché non voglio che si ripeta quanto accaduto nell'88. Vogliamo vivere in pace, come accade in altri paesi.
Non possono vincere.
We are not afraid of economy.
Non ci spaventano le conseguenze economiche.
We are afraid.
Abbiamo paura
to live in the dark.
Di vivere nel buio.
La gente, i birmani, ogni sera dalle 20 batte le pentole delle case come segno di protesta. È un vecchio rito popolare nel paese contro il maligno, che è stato però trasformato in un atto di ribellione politica particolarmente presente, particolarmente udibile. Contro cosa? Contro il colpo di Stato, ve l'abbiamo raccontato tanto nelle scorse puntate di Nessun Luogo è Lontano. È partita anche una campagna sui social network, quasi come fosse uno specchio virtuale di quel battere sulle pentole, bang your pot. Sostanzialmente l'idea è che diventi virale questo atteggiamento, questa postura, questo comportamento alle 20 di ogni sera. C'è un comitato, come comitato organizzatore della protesta via social a favore del popolo birmano, appunto Bang Your Pot, che chiede peraltro, con una serie di hashtag da Save Myanmar, Fight for Democracy, eccetera, che la comunità internazionale si faccia sentire. Tra pochissimo vi faccio sentire le voci dei manifestanti che sono in Birmania, che sono a Yangon e non solo. Dovete avere pazienza, il loro profilo sostanzialmente sarà molto, molto scarno, sarà molto evaporato, perché daremo il nome, non è nemmeno quello, e l'età inizieremo a tacerla per rispettare, cercare di tutelare al massimo la loro sicurezza, visto che ci hanno concesso appunto di trasmettere la loro la loro voce. Però intanto voglio dare il benvenuto a Nessun Luogo Lontano a Cecilia Brighi, che volevo dare il benvenuto a Cecilia Brighi, che è caduta, adesso la recuperiamo, che è segretaria generale delle Fondazioni Italia Birmania e autrice del Il Pavone ai generali Baldini e Castoldi, e con la quale sicuramente riusciremo a mettere il grand'angolo. Però partiamo dalla strettissima cronaca: cosa è successo oggi in Myanmar, quali proteste e manifestazioni hanno condotto e hanno organizzato i manifestanti. La prima a parlare si chiama Darle.
Today, lots of people protest in front of the Indonesia embassy because
oggi molte persone hanno protestato davanti all'ambasciata dell'Indonesia perché il ministro degli esteri indonesiano ha incontrato il ministro degli esteri birmano. Il punto è che noi non vogliamo alcun tipo di trattativa. In Myanmar, in questo momento, stiamo protestando contro la risoluzione dell'ASEAN, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico. Vogliamo protestare fino alla caduta dei militari, vogliamo lottare fino alla fine. L'ASEAN sta cercando una mediazione. La risoluzione ASEAN vuole introdurre una nuova tornata elettorale, nuove elezioni. Ma è qualcosa che non possiamo accettare. Chiediamo anche solidarietà al popolo thailandese. Chiediamo alla gente in Thailandia di protestare perché i ministri degli esteri indonesiano e birmano si sono incontrati a Bangkok e chiediamo ai thailandesi di manifestare anche loro contro questo vertice dell'ASEAN. Riteniamo che non sia più necessario alcun tipo di negoziato. Se dovessero tenersi nuove elezioni, tutti sospettiamo che i militari faranno di tutto per truccare il risultato e assicurarsi la vittoria. Quindi non vogliamo le nuove elezioni.
Ed è decisamente una postura non aggressiva ma ferma, molto decisa, quella dei tanti manifestanti che stanno ormai occupando le piazze da giorni, lo stanno facendo in maniera pacifica. Nonostante questo, i primi stanno già iniziando a pagare con la loro vita quella che è la repressione da parte dei militari, colpo di stato dello scorso 1 febbraio, lo abbiamo ricordato, e militari che secondo nostre fonti sarebbero pronti a un utilizzo ancora più audace della forza per contenere la piazza, tanto che c'è una serie di ONG locali internazionali, pensate 137 in tutto, che hanno inviato un messaggio al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, chiedono immediatamente un embargo sulla vendita di armi al governo militare del Myanmar. Tra le varie associazioni, per esempio, c'è la Human Rights Watch, la Burma Human Rights Network e altre. Abbiamo ristabilito il collegamento con Cecilia Brighi, vi ricordavo, è segretaria generale della Fondazione Italia Birmania, autrice di Il Pavone e generale Baldini e Castoldi. Brighi, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, benvenuti a voi, grazie.
Allora, intanto ci spiega che piega stanno prendendo gli eventi. Sembra quasi che manifestanti e militari si stiano guardando a muso duro, nessuno intende retrocedere di un millimetro, c'è il rischio di ulteriori violenze. Cosa sta accadendo?
Assolutamente sì, noi seguiamo la vicenda birmana ormai dal 1996, quindi conosciamo sia le organizzazioni della società civile e abbiamo rapporti con le forze politiche, con l'NLD, la situazione è veramente molto tesa e non può che peggiorare perché i militari probabilmente hanno sbagliato i conti, pensavano che non ci fosse un'opposizione, invece sì, la gente non vuole tornare indietro. Sì. E la cosa importante è che molte delle mobilitazioni sono fatte da giovani, giovanissimi. Le lavoratrici e i lavoratori con cui noi lavoriamo, perché lavoriamo con le organizzazioni sindacali birmane, sono tutte tra i 20 e i 30 anni e in questi giorni sì, i loro ostelli dove dormono, le pensioni dove vivono vicino alla zona industriale sono state perquisite dai militari che vanno anche nelle imprese per cercare di sapere chi sono i dirigenti sindacali. Questa sì, mattina hanno fatto un mandato di arresto per 20 leader sindacali, 700 persone sono già in carcere, quindi la situazione è molto complessa perché non si capisce quale può essere la soluzione. Non ci possono essere elezioni come i militari stanno chiedendo, perché la gente giustamente vuole che i militari rispettino il voto democratico,
il risultato, certo. I militari, Cecilia Brighi, mi permetto di aggiungere che hanno parlato di generiche frodi nelle ultime tornate elettorali, arrestando poi Aung San Suu Kyi anche con una serie di quelli che sembrano a tutti gli effetti degli escamotage, possesso illegale di walkie-talkie, che sì, è un illecito nel paese, però da lì a mettere agli arresti evidentemente è stato un pretesto anche un po' grossolano evidentemente. State ascoltando la voce di Cecilia Brighi, che è segretaria generale della Fondazione Italia Birmania, è autrice anche di un libro sul tema, Il Pavone ai generali, Baldini e Castoldi. Adesso Brighi, lei citava appunto i giovani, soprattutto giovani donne che vanno a manifestare in piazza, quasi vi fosse una identità generazionale di quella Birmania che sta protestando contro i militari, che ormai diciamo il potere sotto varie forme lo hanno detenuto da parecchio tempo. Antonio Tale ha raggiunto Nina, anche qui saremo molto sul vago, è un'attivista che ci racconta cosa ha fatto quest'oggi e qual è l'umore della piazza. La sentiamo insieme.
Today I went to the downtown, but not a lot of people on the street to protesting.
Oggi sono andata in centro città, nel centro di Yangon, a protestare, ma non c'era molta gente per strada. La maggior parte dei manifestanti si era concentrata invece intorno al palazzo del municipio della città e davanti alle ambasciate. C'erano moltissime persone davanti all'ambasciata americana e agli uffici dell'ONU. 4 giorni fa, il 20 febbraio, nella città di Mandalay, è successo qualcosa di molto brutto. La polizia e i militari hanno iniziato a sparare sulla gente, tra cui un ragazzo di 16 anni, che è stato colpito da un proiettile sparato dalla polizia ed è morto. Siamo molto, molto tristi e vogliamo attirare l'attenzione del mondo su questo caso. Sempre il 20 febbraio, intorno a mezzanotte, in un quartiere della periferia di Yangon, molte persone erano uscite di casa per andarsi a lavare prima di andare a dormire, ma anche qui i militari hanno iniziato a sparare sulla gente. Una persona è morta e una persona è stata ferita. La sera, quando torniamo a casa, dopo essere stati in strada a protestare, siamo tutti molto preoccupati. Di notte non riusciamo a dormire per la paura dopo casi come questo. Chiediamo all'ONU quanti altri morti ci vorranno per prendere un'iniziativa contro i militari in merito a questi casi?
Questo l'accorato appello e anche la drammatica fotografia che ci arriva da Yangon nelle parole di una delle tante attiviste, le abbiamo raggiunte come sempre in esclusiva qui a Nessun Luogo Lontano con Cecilia Brighi. Tra pochissimo apriamo un altro capitolo che riguarda Aung San Suu Kyi, ma riguarda anche la questione Rohingya. Prima però andiamo a vedere come se la sta cavando chi è alla guida.
Nessun luogo è lontano.
Le sonorità che ci stanno accompagnando in questo viaggio sono quelle dei Last Days of Beethoven, che è una delle rare band sulla scena metal in Birmania, che in passato peraltro, anche complice le imposizioni militari, hanno sofferto un po' nell'avere visibilità. Qualcuno, apostrofando il loro nome, il nome della band, potrebbe augurarsi che siano gli ultimi giorni della rinnovata dittatura militare, ma staremo a vedere se sarà così. L'analisi in questo ci sta aiutando Cecilia Brighi, segretaria generale della Fondazione Italia Birmania e autrice, lo ricordo ancora una volta, del libro Il pavone, i generali, Baldini e Castoldi. Brighi, se lei è d'accordo, apriamo un capitolo prima di andare su Aung San Suu Kyi e sui Rohingya, su un capitolo che sembra come un dettaglio tecnico-costituzionale, ma in realtà non lo è. Tra le istanze dei manifestanti c'è la volontà di andare a riscrivere la vecchia Costituzione. Perché? Ce lo spiega la prima attivista, Darle.
Because in the 2008 Constitution there exists 25% of non-elected.
Perché nella Costituzione del 2008 esiste una quota del 25% di parlamentari non eletti riservata ai militari, mentre il restante 75% è eletto dal popolo. Vogliamo assicurarci che questo 25% di militari non eletti venga escluso dalla Costituzione e dal Parlamento. Purtroppo ci aspettiamo un'azione dei militari ed è per questo che vorremmo anche una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU e un intervento militare ONU in Myanmar, per essere sicuri che questo colpo di Stato militare finisca e che la smettano di colpirci.
Cecilia Brighi, quanta fiducia ha in una mossa da parte della comunità internazionale? Non che in passato si sia vista una grande solerzia nell'intervenire, no?
Allora, io prima di tutto vorrei dire che noi abbiamo lanciato su GoFundMe una raccolta fondi per sostenere le lotte dei lavoratori e delle lavoratrici birmane.
Sì.
Chiedo a tutti di sostenerla perché è importante che vengano aiutati, perché adesso non hanno salario, non hanno da mangiare e soprattutto bisogna sostenerli nelle comunicazioni, perché devono essere in grado di sapere dove stanno i militari, dove va la polizia e così via. Sulla comunità internazionale pensa che che le sanzioni debbano essere molto limitate e che si debba lasciare spazio a un negoziato dei paesi membri dell'ASEAN, i quali fino ad oggi sono stati piuttosto divisi e soprattutto ritengono che non bisogna interferire nelle politiche interne dei paesi. Oggi la ministra degli esteri indonesiana ha incontrato in Thailandia i rappresentanti dei militari e non sappiamo cosa si siano detti. Certo è che lei pensa che si debbano rifare le elezioni. Questo il popolo birmano non lo vuole, non lo vuole l'organizzazione dei lavoratori, non lo vuole ed è, sarebbe assolutamente un affronto rispetto ai morti e agli arrestati di questi giorni. Io penso che sia importante un intervento del Consiglio di sicurezza. Ricordo che nelle settimane scorse anche Cina e Russia si sono pronunciate per la liberazione di Aung San Suu Kyi e del Presidente della Repubblica. Certo è che un intervento in Birmania delle forze di sicurezza dell'ONU è assolutamente improponibile, come penso, anche se la leader birmana ha lavorato per una modifica della Costituzione, che in questa fase questo possa essere messo come punto al tavolo negoziale. Il tavolo negoziale deve cacciare i militari, magari garantirgli una via di uscita per non essere perseguiti, ma bisogna ritornare allo stato al dopo 9 novembre.
E soprattutto, mi permetto di interrompere e interpretare un po' il suo pensiero, l'utilizzo dei più raffinati strumenti di diplomazia, perché la situazione è molto seria, è al limite dell'esplosivo.
Ha citato
Cecilia Brighi anche la Cina, così rispondo anche ad alcuni ascoltatori. È evidente che la Cina ha degli interessi, ma gli interessi cinesi, attenzione, economici, ma anche di stabilità geopolitica, sono appunto di stabilità soprattutto. Ed è per questo, mi ricollego alle parole di Cecilia Brighi, che hanno chiesto per esempio la liberazione di Aung San Suu Kyi. Detto ciò, non vedo facile una risoluzione particolarmente aggressiva delle Nazioni Unite in sede Consiglio di sicurezza dell'ONU, perché la Cina ha il potere di veto e quindi siamo appunto a capo. Volevo aprire un altro capitolo, se possibile, e anche brevemente con lei, sempre Cecilia Brighi, lo ricordo, segretaria generale della Fondazione Italia-Birmania, che riguarda il dossier Rohingya, che in qualche modo sembra essere passato totalmente in secondo piano. È ancora una bomba innescata, ma che potrebbe riesplodere, soprattutto in una situazione così tesa come quella di questi giorni.
Guardi, subito prima delle elezioni c'è stato un cessate il fuoco nel Rakhine, perché non c'è solo la vicenda Rohingya, purtroppo, che i media non hanno tenuto in considerazione. C'è la vicenda dei Rakhine, della popolazione Rakhine, che è stata vittima, come i Rohingya, di violenze, di uccisioni, di attacchi indiscriminati nei villaggi. Quindi il problema di fondo è il ruolo dei militari, il potere dei militari. Rohingya e Rakhine, come tutte le altre minoranze etniche, questo è un nodo fondamentale che va risolto nel paese. I Rohingya in questi giorni hanno manifestato contro i militari perché si rendono conto che la situazione precedente forse poteva offrire una via d'uscita ed un ritorno nel paese. I militari non sfuggiranno alla Corte Penale Internazionale e alla Corte Internazionale di Giustizia, e questo è anche uno dei motivi per cui hanno fatto il colpo di Stato, perché il generale capo delle forze armate a luglio andrà in pensione e quindi sarà più facilmente passibile di arresti da parte della Corte Penale. E il colpo di Stato e loro, cui voleva diventare Presidente della Repubblica, gli avrebbero garantito una ulteriore tutela che ovviamente non potrà reggere se ci sarà un accordo di pacificazione e di ritorno alla situazione ex ante. Quindi è sicuramente molto complicato. I Rohingya sono le vittime tra le vittime, perché anche gli altri etnici sono in condizioni molto, molto pesanti, e la comunità internazionale si deve domandare quanto ancora deve soffrire questo paese e quanto ancora i giovani, che sono il futuro di un paese, possano resistere in una situazione di tensione come quella di oggi. Quindi bisogna che si adottino delle misure molto dure e molto decise.
Così come duro è l'appello, comprensibilmente, di Cecilia Brighi, segretaria generale della Fondazione Italia-Birmania, che ringrazio tantissimo. Brighi, buona serata, buon lavoro.
Anche a lei.
E alla prossima.
Buon lavoro a tutti, grazie mille.
Torniamo lì sul campo per il finale di Nessun Luogo è Lontano, perché alcune attiviste temono un intervento ancora più duro dell'esercito. Allora vogliamo lasciarci proprio con queste parole, sentite.
Yes, our people are very scary.
Sì, il nostro popolo è molto spaventato da un possibile intervento dell'esercito. Questo proprio perché ogni notte, quando la gente sta dormendo, i soldati compiono dei raid e tirano fuori dal letto chi è andato a protestare, in particolare chi si è esposto di più, quelli che vengono ritenuti leader. Ogni notte assistiamo degli arresti. Sappiamo che almeno 700 persone sono state catturate solo qui a Yangon. Di alcune di loro non abbiamo più alcuna notizia. Sono sparite nel nulla. Ed ecco perché tutti nella mia strada, i miei vicini, la mia stessa famiglia, sono molto, molto impauriti. Si rischia di essere uccisi senza alcuna ragione. La gente è molto, molto spaventata. Dall'8 di febbraio a oggi nessuno dorme più bene. Spero che mi capirete e che capirete quello che sta passando il mio popolo.
Era una voce che arrivava da Yangon, ma era anche un tassello di conoscenza. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione e noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Sigla. Che serve ringraziare tutti voi per essere stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Noi ci sentiamo domani ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.